Mille voci.
Meraviglia, curiosità, stupore, apprendimento. Bambine e bambini da 0 a 6 anni sono stati descritti come piccole e deliziose spugne di conoscenza. Un dato di fatto confermato anche dallo studio della psicologia dell'età evolutiva. Ma gli adulti, i genitori, il personale di asili nido e scuole d'infanzia fanno tutto il possibile per favorire l'apprendimento durante questo importantissimo periodo dell'esistenza? Indubbiamente si fa molto, ma molto resta ancora da migliorare. A dircelo oggi è una mostra itinerante promossa dall'Associazione Nazionale Voce per la Qualità e sostenuta dalla Commissione Svizzera per l'UNESCO, intitolata La scoperta del mondo. Ed è proprio partendo da questa mostra allestita al Castelgrande di Bellinzona e al suo ricco corollario di appuntamenti, eventi e animazioni che prendiamo spunto per la puntata odierna di Mille Voci, consacrata alla dedicata tematica dell'educazione e dell'accoglienza della prima infanzia. Buongiorno a tutti voi da Cristiano Castelletti a microfono, Nicola Colotti in regia e Mario Krag che garantisce la messa in onda del programma. E buongiorno anche agli ospiti presenti in studio, che sono Dieter Schürch, psicologo dello sviluppo e membro della Commissione Svizzera per l'UNESCO e membro del comitato dell'Associazione Voce per la Qualità. Buongiorno anche a Paolo Bernasconi, segretario generale di CEMEA, i centri d'esercitazione e i metodi dell'educazione attiva. E saluto anche Marco Galli, capo ufficio dell'UFAG, l'ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, in collegamento telefonico. Cominciamo subito dalle premesse. Nel 2009, su mandato della Commissione Svizzera per l'UNESCO, è apparso uno studio sullo stato della prima infanzia in Svizzera, che ha messo in luce in modo piuttosto sorprendente come la Svizzera sia in ritardo rispetto a molti altri stati proprio in una fase così importante del sistema educativo. Un dato assolutamente sorprendente. Dieter Schürch, perché commissionare uno studio proprio sulla prima infanzia?
Bene, buongiorno a tutti. L'avvio dello studio che è stato commissionato dall'UNESCO parte da una premessa che mi sembra fondamentale. E questa consiste nel dire che la prima infanzia, quindi l'età che va dalla nascita fino ai 6 anni circa, è un periodo di fondamentale importanza. E quando si fa un'affermazione di questo genere, bisogna rendersi conto che questa affermazione nasce da una serie di studi, di ricerche che sono state fatte negli ultimi 10 anni, anche in campo neurologico, non solo psicologico, che mettono in evidenza forse una cosa che non sapevamo, e cioè che la riuscita non solo scolastica, ma la riuscita anche nella vita non dipende in sostanza tanto dal periodo scolastico quanto piuttosto dai primi mesi e dai primissimi anni di vita. E quindi se si prende in considerazione questa constatazione, l'attenzione che dobbiamo rivolgere alla prima infanzia diventa prioritaria. E quando dico rivolgere l'attenzione alla prima infanzia, naturalmente intendo dire anche che cosa precede la nascita, perché dobbiamo fare molta attenzione a non considerare lo zero come qualcosa che non ha una storia antecedente. E dall'altra parte, quello che è naturalmente fondamentale anche in relazione con questa mostra, è quello di capire, di sapere quale ambiente, quale tipo di relazione, di rapporto dobbiamo immaginare, ipotizzare, se vogliamo veramente prendere in considerazione questa affermazione fondamentale che abbiamo fatto prima, vale a dire che la prima infanzia è forse il periodo in cui si decidono molte cose per quanto riguarda il presente e il futuro di un uomo.
Di sicuro periodo importantissimo, la prima infanzia, anche giustamente come ha evidenziato lei, quello che accade prima della nascita. Ma appunto, quali lacune ha evidenziato questo studio dell'UNESCO e poi proprio perché l'UNESCO?
Allora, qua prima di tutto forse dire che l'UNESCO è una commissione che fa parte delle Nazioni Unite e ogni Stato ha una commissione nazionale e quando parliamo di prima infanzia, la tematica della prima infanzia non riguarda solo la Svizzera, ma riguarda tutti gli Stati che sono membri dell'UNESCO. La Commissione poi è un organo consultivo del Consiglio federale. E quindi l'educazione fa parte di quell'ambito in cui si gioca il futuro, il presente e il futuro di tanti temi che riguardano la cultura, la ricerca e quindi lo sviluppo dell'uomo, ed è anche per questo che l'educazione è una parte importante delle preoccupazioni dell'UNESCO. Ma veniamo alla domanda, nel senso che la Commissione appunto nel 2009 ha inteso dare un mandato all'Università di Friburgo per capire bene come stavamo come Svizzera in fatto di prima infanzia. Lo studio commissionato all'Università di Friburgo ha dato un esito per molti versi stupefacente, per non dire qualcosa di anche più critico, nel senso che è emerso in modo molto chiaro che in Svizzera c'era una quasi totale mancanza di criteri che definiscono che cosa abbia da essere la qualità nella prima infanzia. C'era e c'è ancora una non chiarezza per quanto riguarda la qualificazione del personale che opera in questo settore, non c'è una strategia globale che sappia rispondere alle esigenze del nostro tempo, c'è uno scarso coinvolgimento della politica in questo campo e direi eccetera, per cui dico già soltanto citando questi passaggi era evidente che contrariamente a quello che immaginavamo la Svizzera si trova in una posizione estremamente si trova in parte ancora in una posizione estremamente carente per quanto riguarda gli altri stati.
Abbiamo messo diversa carne al fuoco, abbiamo evidenziato i parametri entro i quali proveremo a muoverci nell'arco di questa trasmissione e poi entreremo anche nel dettaglio della mostra attualmente visitabile a Castelgrande. Naturalmente anche il pubblico è invitato a partecipare alla discussione, i canali li conoscete, se non li conoscete eccoli.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 con dicitura rete 1.
Ritorniamo in diretta a Mille Voci a parlare della scoperta del mondo. Questo è il titolo di una mostra evento dedicata alla prima infanzia che è in corso di svolgimento a Castelgrande a Bellinzona, nella sala dell'Arsenale. La scoperta non è solo quella dei bambini, ma anche quella dei genitori. Abbiamo prima del brano introdotto l'argomento, alcuni ascoltatori hanno già telefonato per chiedere di entrare maggiormente nei dettagli, è quello che faremo da adesso in poi. Intanto chiederei a Dieter Schürk, che lo ricordo è anche psicologo dello sviluppo, nonché membro della Commissione Svizzera per l'UNESCO, di ribadire quali sono i concetti fondamentali per cui da 0 a 6 è un'età importantissima nello sviluppo poi futuro degli individui. E poi abbiamo parlato di lacune evidenziate da questo studio commissionato dalla Commissione Svizzera dell'UNESCO che dà un po' il là a tutta l'operazione, entrare un po' anche lì nel dettaglio di cosa significhi avere quantità ma meno qualità, per cui ribadiamo da 0 a 6 se possibile quali sono i concetti fondamentali, qual è la posta in gioco realmente ed è quello di cui stiamo dibattendo oggi.
Beh, rispondere in poco tempo a una domanda di questo genere
è quasi proibitivo.
Comunque prendiamo in considerazione il momento della nascita, per cui il bambino, come dicevo già prima, non si presenta come una scatola vuota, ma presenta già tutta una serie di comportamenti, chiamiamoli così, innati, che poi deve in un qualche modo disimparare. Per cui sovente abbiamo l'impressione che il bambino debba essere qualcosa che noi formiamo. In realtà il bambino si presenta già in un certo senso formato. E ciò che in fondo si sa poco è che esiste anche un processo in un certo senso di disapprendimento. Non ha idea del mondo che lo circonda. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che gli appaiono delle immagini che vanno e che vengono e mancano completamente delle costanti, quindi mancano dei punti di riferimento. Costanti voglio dire che gli oggetti in quanto tali, per poter esistere, devono poter essere concepiti come esistenti, come autonomi, e quindi una parte importante dei primi mesi di vita è per il bambino fondamentale riuscire a individuare queste costanti. E una caratteristica fondamentale dei primi anni di vita è proprio questa attività del bambino, questo ricercare continuamente il rapporto con l'ambiente e poi con le persone che lo circondano. E qui gioca un ruolo fondamentale la comunicazione emotiva. Le emozioni sono il linguaggio principale del bambino piccolo. Una volta individuate le prime costanti, quindi sono le persone, sono gli oggetti, inizia a formarsi anche quella che noi chiamiamo un'identità del bambino. E quindi l'identità, l'io, non è qualche cosa che esiste alla nascita, ma è qualche cosa che si forma, che si costruisce, che si costituisce contemporaneamente a ciò che è l'idea di mondo che il bambino inizia a formare. E poi esiste una fase straordinaria, che è quella verso i 2 anni, dove inizia il pensiero. Quindi il bambino non ha più bisogno di agire, di essere attivo su tutte le cose, ma l'azione comincia a essere pensata. E quindi questa è la fase dove i simboli, il linguaggio, comincia a prendere una sua rilevanza. E qui il ruolo fondamentale è il gioco, cioè il fatto di riuscire a creare, a costruire dei mondi immaginari in cui il bambino sviluppa delle esperienze straordinarie, che sono quelle che poi creano la base di tutto quello che è l'immaginario, di tutto quello che è il possibile all'interno della realtà in cui il bambino vive, che prelude poi alla capacità di potersi adattare a tutto i vari aspetti che sono quelli del mondo culturale, del mondo alfabetizzato in cui il bambino poi va a inserirsi. Ecco, direi che questa parte, quella che ho detto in queste poche parole, è la parte più significativa. Poi successivamente, quando il bambino entra in quello che è un contatto più sociale, via dicendo, dispone in fondo di quegli strumenti che gli permettono di capire che cosa pensa l'altro, chi è l'altro, e quindi a rapportarsi anche attraverso gli strumenti, soprattutto del linguaggio, a comunicare e quindi a essere un soggetto capace di socialità.
E questo dunque è ben chiaro, l'importanza capitale di questa fase della vita. Ecco, è emerso da questo studio, su mandato della Commissione Svizzera per l'UNESCO, che il nostro paese, la Svizzera, è in ritardo rispetto ad altri paesi. Ma in ritardo su cosa? Si dice che c'è molta quantità ma poca qualità, ma in concreto dove bisogna agire?
Allora, forse prima di tutto bisognerebbe non dire che in Svizzera non si è fatto nulla, non si fa nulla, via dicendo. Si fa moltissimo, anche pensando al Ticino, ci sono tantissime iniziative. Ma queste iniziative sono molto sporadiche, sono poco coordinate, e se ci riferiamo anche allo studio, si vede anche che la Svizzera investe una parte minima dal punto di vista finanziario nella prima infanzia. Pensi solo che rispetto al prodotto interno lordo, rispetto agli stati dell'OECD, noi siamo al 0,2%, mentre la media degli stati è l'1%, quindi una differenza abissale da questo punto di vista. Se poi si va a vedere nel dettaglio che cosa questo significa, ecco, la mancanza che esiste, la mancanza di criteri. Per criteri intendo dire: io porto un bambino in un asilo nido dovrebbe poter far capo a una serie di principi che stabiliscano che cosa è bene per il bambino, che cosa è importante per il bambino, cosa è opportuno fare e che cosa forse è meno opportuno fare. Parlo degli asili nido perché evidentemente è una istituzione che deve o dovrebbe curare molto questo aspetto, ma naturalmente il discorso vale anche per l'ambito familiare, ci mancherebbe altro. E quindi qui la Svizzera non ha un documento, non aveva un documento, oggi cominciamo ad averne uno, ma non aveva un documento che definisca quali siano questi criteri, questi parametri a cui far riferimento quando parliamo di qualità educativa, di ambiente educativo. Voglio anche ricordare che l'ambiente è l'ambiente certamente degli asili nido, della famiglia, ma è anche l'ambiente sociale in cui il bambino viene a trovarsi, quindi sono anche gli ambienti come i quartieri, come le strade, come le piazze, come tutto quello che in fondo circonda la vita di un bambino piccolo. Ecco, questo è uno dei punti, direi, più carenti emerso da questo studio. Poi da qui deriva anche la necessità di avere un personale che opera, che sia qualificato, e anche da questo punto di vista si vede ancora oggi che se facciamo un raffronto tra la scuola e il personale che opera negli asili nido, esiste una differenza di qualificazione, esiste una differenza di salario, eccetera, eccetera. Quindi ecco che tocchiamo tutta una serie di punti che mettono in evidenza come non si è ancora fatto quel passo verso quello che abbiamo detto all'inizio, e cioè che la prima infanzia è una parte fondamentale per la riuscita successiva nella scuola e poi nella vita.
Chiederei a Marco Galli, a cui do il benvenuto, che è capo ufficio dell'UFAG, ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, quale sia l'offerta concreta, perlomeno nel Canton Ticino.
Ma intanto buongiorno da parte mia. Ecco, il mio sguardo è sicuramente quello di vedere il bicchiere mezzo pieno, anche perché so tutta la fatica che viene fatta non tanto dal mio ufficio ma da tutto il territorio, associazioni, enti vari, per poter riempire questo bicchiere delle politiche dell'infanzia. Diciamo che questo gap che è stato constatato a livello svizzero in effetti è stato oggetto non a caso del lancio di diversi programmi per l'implementazione di nuovi posti negli asili nido e negli extrascolastici, e questo ha portato alla creazione di migliaia di posti in più, appunto, nell'accoglienza. Proprio in queste settimane le Camere si stanno chinando, tra l'altro, sul rinnovo di questo programma e anche sulla creazione di un budget per poter facilitare l'accesso delle famiglie a questo tipo di strutture. Nel Canton Ticino investiamo circa 10 milioni 3 milioni sono state di fatto poi messe a disposizione anche alla recente votazione del referendum il 12 febbraio, e questo ha permesso in questi anni di praticamente quasi colmare pienamente la lacuna di posti, che sono praticamente raddoppiati in 10 anni. Adesso abbiamo 54 nidi per oltre 1640 posti, quindi circa 3000 bambini che usufruiscono di questo tipo di strutture. Questo è sicuramente un punto in forte crescita. Ogni anno questo tipo di strutture aumenta. A livello invece qualitativo, anche qui a livello di qualifiche del personale abbiamo circa i 2/3 almeno del personale che ha una formazione richiesta dalla legge, che è quella di un diploma di educatore o di maestra dell'infanzia, piuttosto che la formazione di operatore socio-assistenziale nell'ambito dell'infanzia. È stata poi creata anche una specifica formazione di educatrice dell'infanzia appunto per questi bisogni. Sono stati creati delle formazioni continue anche per i direttori, e quasi tutti i direttori dei nidi l'hanno fatta, più tutta una serie di formazioni mirate proprio per l'equipe del nido sulle varie tematiche. Da ultimo, come ufficio, abbiamo promosso dei manuali sulla qualità e anche sulla promozione della salute e della sicurezza, e questo ha consentito, come dire, la condivisione di nuovi concetti e di nuove pratiche. Io preavviso tutti i rapporti di vigilanza che compie il mio ufficio, devo dire che in questi anni noto sempre più, come dire, la constatazione dei progressi e sempre meno, come dire, i punti critici da correggere. Quindi sicuramente un settore dove rimane ancora molto da fare. Penso in particolare ai salari, che in alcuni nidi sono ancora relativamente bassi rispetto ad altre professioni sociali, e anche probabilmente all'accesso alle famiglie, dove anche qui si possono fare dei progressi, però ecco, se mi consentite, questi sono progressi concreti che le famiglie ticinesi sicuramente hanno potuto beneficiarne.
Per parlare con Rete 1 0848 03 07 07.
Il tempo, cambia sempre, ma cambia poco chi c'è dentro. Questa volta fa bufera e ha fatto il cielo nero, e sembra fare a chi è più duro. C'è sempre una canzone, per caso o per fortuna, c'è ancora una canzone bagnata un po' nel vino. Mentre infuria la bufera e il sangue fa il suo giro, qualcuno urla che era ora. Le poltrone sono calde, stanno lì seduti saldi, finché lì dentro è solo calma. E sei un particolare dentro il quadro generale, che vorrebbero ma non possono ignorare. C'è sempre una canzone, per caso o per fortuna, c'è ancora una canzone caduta dalla luna. C'è sempre una canzone che non fa dormire. C'è ancora una canzone ancora da sentire. Piega e non c'è via di fuga, e la giustizia non si spiega. Mentre è solo mare aperto e non si vede il porto, ed il futuro è un po' più corto. e sei un particolare che vorrebbero ignorare, e ci riescono se tu li lasci fare. C'è sempre una canzone, per caso, per fortuna, c'è ancora una canzone caduta dalla luna. C'è sempre una canzone che non fa dormire. C'è ancora una canzone
Dopo Ligabue rientriamo in studio a parlare di prima infanzia. La prima infanzia è la scoperta del mondo. Scoperta del mondo, questo è il titolo della mostra evento dedicata alla prima infanzia, attualmente in corso a Bellinzona. Tra i coordinatori del gruppo di lavoro che ha accompagnato proprio l'arrivo di questa mostra, che tra l'altro è itinerante, per cui da Bellinzona viaggerà per il resto del paese, c'è anche Paolo Bernasconi, che è anche segretario generale di CEMEA. Intanto i CEMEA sono centri di esercitazione ai metodi dell'educazione attiva, di che cosa si occupano?
Beh, buongiorno anche da parte mia. Beh, in Ticino dal 1970 ci occupiamo di quella che è la formazione per il personale educativo delle colonie di vacanza. Questo storicamente è un po' il nostro, diciamo, core business da sempre. Poi nel 2003 ci avviciniamo alla prima infanzia su richiesta del Dipartimento della Sanità e della Socialità, dove in quel momento serviva un supporto formativo per quelle persone che già lavoravano nei nidi privati e che non avevano, secondo la legge, come diceva prima Marco Galli, una formazione adeguata. Da lì abbiamo iniziato a lavorare in questo senso e oggi ci preoccupiamo ancora della formazione del personale della prima infanzia, con delle giornate di formazione, ma anche seguiamo delle equipe educative passo passo nella loro quotidianità, e lavoriamo anche assieme alla SUPSI per la formazione del personale degli extrascolastici e anche delle mamme diurne, del quale curiamo da qualche anno la formazione per chi inizia a questo importante supporto alle famiglie.
Uno degli esiti concreti legati allo studio della Commissione Svizzera dell'UNESCO, da cui siamo partiti, è la fondazione dell'Associazione Voce per la Qualità. Di che cosa si occupa questa neonata associazione?
Sì, l'associazione fondamentalmente ha rilevato e ha reso attivo i presupposti messi dall'UNESCO, dalla Commissione Svizzera per l'UNESCO, legati alla prima infanzia, per cui sostanzialmente l'obiettivo principale è quello della diffusione il più possibile della qualità nei nidi, nella formazione, nell'educazione, nell'accoglienza nella prima infanzia, ma non solo raccontando, ma anche confrontandosi con quelle che sono delle istituzioni sociali, ma anche di formazione e politiche. Insomma, si cerca veramente di smuovere il paese, inteso come Svizzera, a favore della prima infanzia.
Prima di raccontare cosa troviamo nella mostra, diamo la parola a Clara. Buongiorno Clara.
Buongiorno. Senta, io desidero sapere come mai ci sono questi nidi cantonali e questi asili nido privati.
Grazie per la domanda diretta. Sì. Lo chiediamo a Marco Galli, magari.
Sì. Diciamo che la legge innanzitutto promuove il sostegno alla creazione di nidi, ma non è che dice che il cantone in sé deve lui creare dei nidi, quindi sostanzialmente anche il nido cosiddetto cantonale qui a Bellinzona è dato come sostegno a un ente, le famiglie di uno e sopraceni che lo gestiscono. Di fatto quello che permette la legge, appunto, di autorizzare delle associazioni senza scopo di lucro e di sostenerle con un sussidio circa del 40% su una parte delle spese che è quella del personale, e quindi diciamo che si appoggia molto su queste associazioni o fondazioni. Storicamente pensiamo alla Cullarna Boldi a Lugano o a Casa Sorriso a Chiasso, per esempio, delle congregazioni all'origine religiose che fanno appunto un ottimo servizio. E poi in più gli attori sono i comuni. Alcuni comuni hanno anche delle strutture, pensiamo a Lugano, Mendrisio, Locarno, storicamente, oppure un attore anche relativamente nuovo è quello delle aziende, in particolare la stessa RSI, la nostra radio, ha un asilo nido aziendale, ma ci sono altre aziende che l'hanno, e quindi sicuramente la nuova sfida è quello che sempre più comuni predispongano degli spazi per i nidi, e qui un segnale incoraggiante viene per esempio dalle case, alcuni progetti di casa anziani che stanno contemplando nei loro spazi anche una parte per la prima infanzia. E poi dicevo appunto le aziende, e qui è sempre importante che siano delle aziende stesse, come dire, ad attivarsi per facilitare la conciliabilità lavoro-famiglia.
Entriamo adesso nel merito della mostra attualmente in corso a Bellinzona. A chi si rivolge? Solo addetti ai lavori, alle famiglie, agli adulti, ai bambini, a tutti?
A tutti, la risposta più facile è proprio questa, a tutti, con chiavi di lettura evidentemente differenti e con stimoli e supporti adeguati alla fascia d'età e alle competenze della persona che va a Castelgrande.
Come è strutturata?
La cosa più importante ed è la chiave veramente di tutto è la pallina che viene consegnata all'entrata, che ci permette davvero di poter far muovere la mostra, ecco, lo dico così.
È la chiave.
È la chiave, è davvero la chiave che apre un sacco di sorprese. Senza voler proprio svelare tutto, perché sennò poi alla fine uno cosa ci può fare se gli raccontiamo tutto qua adesso. L'inizio si inizia con dei racconti della prima infanzia vissuti da delle persone come possiamo essere noi, sostanzialmente, per cui cosa ci raccontiamo sulla prima infanzia e su quello che abbiamo vissuto quando eravamo in quell'anno lì, quegli anni lì, e cosa ci ricordiamo o cosa ci ricordiamo che ci hanno detto di quel periodo, ecco, sostanzialmente. Per cui troviamo aerei, fondue, tavolini rossi, insomma troviamo veramente di tutto un po' lì. Poi si inizia a ragionare anche un po' su quello che avviene e in un qualche modo si ripercorre anche quello che ci diceva un attimo fa Dieter Schürk rispetto all'evoluzione del bambino e che cosa capita in questi anni importantissimi. Poi, visto che abbiamo anche un po' capito che il bambino tocca, fa, disfa, vede, si arriva in una scatola magica. C'è una scatola magica molto grande che è dedicata veramente ai bambini, dove ci sono suoni, ci sono touchscreen, ci sono scivoli e tutto parte e si muove con questa mitica pallina, con questa chiave importante.
Interattivo, perché la parola d'ordine al giorno d'oggi è interattività.
Certo, e in questo momento proprio davvero i bambini possono toccare, possono scoprire una parte del mondo, magari o vedere come i bambini scoprono il mondo e poi alla fine anche giocare e divertirsi con quello che accade, quello che vedono. La mostra poi prosegue con dei filmati di progetti interessanti. Marco Galli prima parlava delle case anziane, c'è anche un progetto della casa anziana di Morbo Inferiore in collaborazione con Progetto Genitori, legato appunto all'avvicinare bambini della prima infanzia e anziani. Poi si vanno un po' ad esplorare quelli che possono essere dei temi di fondo. Abbiamo parlato del tablet, conciliabilità, famiglia, lavoro, insomma tutta una serie di riflessioni, anche di filmati che si vedono, che vengono dalle teche delle RSI, che ci permettono di riflettere. Per poi andare a vedere quelli che sono gli studi svolti, le percentuali, le statistiche, che cosa paga chi prende a carico quali bambini, insomma, ecco, si va veramente a vedere questa visione generale, per poi chiudere, per andare a capire che percorso hanno fatto quelle persone che all'inizio ci hanno raccontato della loro prima infanzia, dei loro ricordi, come si è evoluta la loro vita e come hanno magari e vedono una prima infanzia prima raccontata, poi magari sono diventati genitori e poi nonni, insomma da quali punti di vista hanno avuto modo di interagire, di essere legati a questo momento importantissimo della vita.
E fin qui tutto bene, abbiamo fatto un riassunto. Ma adesso, appunto, i temi a cui abbiamo accennato, cominciamo magari anche un po' a dibatterli. È interessantissima la mostra, tra l'altro, perché da prima uno spaccato di questi importantissimi primi 6 anni della vita e poi mette proprio sul tavolo tutte le tematiche da affrontare e anche quelle per cui il nostro paese è in ritardo, stando a questo studio della Commissione Svizzera dell'UNESCO. Intanto si dice sempre che... si dice spesso che il mestiere dei genitori è il mestiere più bello ma anche più difficile del mondo. Ecco, ma è un vero mestiere e la domanda è: chi deve fare che cosa, soprattutto in quell'età? A chi lo chiedo? A Dieter Schürk?
Sì, volentieri, nel senso che in realtà la risposta forse la più banale, la più scontata è tutti. Nel senso che quando parlavamo prima dell'ambiente, quindi noi parliamo di ambiente, il bambino entra all'interno di una realtà che è fatta sì di persone che probabilmente sono i suoi genitori. A volte c'è anche già lì un problema, nel senso che dobbiamo anche chiederci chi sono i genitori, per cui c'è una tematica che ruota attorno al tema della famiglia. E anche qui la società nella quale viviamo ci porta a constatare che le forme di famiglia sono diventate diverse, varie forme di famiglia. Poi non dimentichiamo mai che l'ambiente è anche l'ambiente della casa, l'ambiente in cui il bambino dorme, dove il bambino si sposta. E anche qui dobbiamo anche renderci conto che della prima infanzia parliamo oggi parecchio, ma non la conosciamo ancora bene. Quindi anche le ricerche che avvengono in questo ambito non sanno ancora dire molto effettivamente su chi è il bambino piccolo. E quindi anche l'ambiente, chiamiamolo costruito, come ha da essere il pavimento, che tipo di materiali si devono usare, solo per entrare in determinati dettagli, sono tutti aspetti che richiedono ancora di essere approfonditi, di essere studiati, di essere meglio capiti. Torno quindi a dire che quando la domanda si pone chi, ecco che citando solo questi 2 o 3 aspetti che ho detto prima, emerge l'importanza del tutti. Quindi nel tutti c'è anche, per esempio, chi concepisce gli ambienti, quindi l'architettura, gli architetti. Se prendiamo anche poi l'esterno, anche vediamo a Zurigo, c'è un'attività che ruota attorno alla creazione di un quartiere che sia realmente concepito affinché il punto di vista del bambino piccolo venga rispettato. E aggiungo ancora una volta che forse se pensiamo alla mostra, la mostra cerca, fa uno sforzo proprio per invitare il visitatore e quindi soprattutto anche il bambino a entrare nell'ottica del bambino, il punto di vista del bambino, che cosa fa il bambino. Noi siamo in una condizione come adulti dove dobbiamo ancora un pochino imparare a osservare e a capire chi è quel bambino che noi chiamiamo il bambino della prima infanzia. E quindi i criteri dell'osservazione a volte sono ancora per noi un elemento sconosciuto. E si vedrà anche nella mostra che la mostra presenta delle situazioni assolutamente banali, spontanee, di bambini che giocano all'aperto, dove uno si dice: ma cosa c'è da guardare in una cosa del genere? Eppure questo è per esempio un'entrata in materia di straordinaria importanza, perché diamo per scontato che quello che il bambino fa in questi giochi così spontanei sia una cosa ovvia, scontata, che non informa granché su chi è e quale sarà e quali sono le potenzialità di quel bambino. E invece dobbiamo veramente imparare a guardare, a osservare, a seguire e quindi entrare proprio in ciò che il bambino fa. E qui non esistono criteri in partenza che definiscano quali sono le regole per tutti i bambini, perché ogni bambino è un caso singolo, quindi ogni percorso di vita è un percorso unico e in un certo senso irripetibile.
C'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che scrive: si dovrebbe essere più attenti all'ascolto di ciò che il bimbo ci vuole comunicare attraverso il pianto, il capriccio, la gioia, dargli la possibilità di scoprire il mondo e non esagerare con obblighi cognitivi. un commento, lo chiedo magari a Paolo Bernasconi.
Ma dovremmo veramente impegnarci ad ascoltare, a guardare tenendo le mani dietro la schiena e intervenire davvero quando capiamo che il bambino ha bisogno dell'intervento dell'adulto, ma lasciandogli la possibilità di scoprire il mondo rispetto a quali sono i suoi bisogni e che cosa in quel momento gli è funzionale, diciamolo così. Ma veramente spaziando da ogni punto di vista, prima Dieter Schürk parlava dei bambini che vanno nei boschi, che vanno all'esterno. Ecco, anche magari si vede durante la mostra in un filmato di una bambina che è comodamente sdraiata in un bosco umido, per cui evidentemente si starà sporcando, si starà anche un po' umido, ma come veramente se la gode quel momento, gli piace proprio, sta veramente scoprendo qualcosa di bello, di probabilmente di nuovo, se non è la prima volta, però che veramente prova piacere, sicuramente lì è un momento di apprendimento molto importante e sensoriale che fa lì, e poi dopo magari chissà che cosa gli nasce, magari questa nuova attività gli permetterà poi di studiare biologia, non lo so, perché gli interessano le foglie, le piante, gli animali, e si muove su quella strada lì, chi lo sa.
E dalla mostra emerge chiaramente che anche prima della nascita il bambino già risponde a stimoli, e poi a livello di DNA siamo diversi, ma poi quello che succede, l'interazione con gli altri bambini, con gli adulti, con gli operatori che si occupano di quegli anni, dei primi 6 anni di vita. Abbiamo parlato delle lacune a livello qualitativo che sono emerse da questo studio, e si è parlato anche dei costi. Ecco, chi si deve assumere i costi anche nella formazione degli operatori, per esempio, degli asili, delle strutture? Perché un dato che emerge è che comunque un paese che non investe per la formazione di quegli anni lì magari lo paga poi in termini anche di qualità dell'individuo, e per cui di riflesso della società. Marco Galli.
Ma ecco, dicevo prima che adesso le proposte di formazione sono aumentate molto, già la formazione di base, in particolare sia che sia nella SUPSI, ma soprattutto l'operatore socioassistenziale indirizzo infanzia o l'educatrice dell'infanzia, modulo creato apposta, sono chiaramente a carico dello studente e finanziate attraverso eventualmente le borse di studio. Invece tutto quello che è formazione continua, quindi tutto quello che sono le attività di CEMEA piuttosto che i corsi alla SUPSI piuttosto che altri tipi di formazione, sono anche in parte finanziate dal cantone, che al 40% dei costi finanzia i costi, diciamo, a carico dei nidi, e in più finanzia anche gli enti che li propongono, per renderli, diciamo, a un prezzo veramente accessibile a tutto il personale. Quindi abbiamo visto che sostanzialmente quasi tutti i nidi hanno attivato una formazione, e le direttrici, anche loro quasi tutte, hanno fatto questo CAS appunto per responsabili di strutture. Quindi da questo punto di vista penso che gli enti stanno veramente facendo un grosso investimento, c'è una fame di formazione, e questo lo si vede anche nei miglioramenti qualitativi osservati nelle strutture.
Intanto c'è anche Maura che vuole intervenire, buongiorno Maura.
Buongiorno.
Dica.
Devo dire che io ho una certa età, il fatto di parlare di pavimenti adattati addirittura mi lascia un pochino perplessa, e perplesso è dire poco. In fondo i bambini, cioè l'ambiente è quello che io non dico di non adattarlo, Montessori ha adattato addirittura tutto un asilo con mobili all'altezza dei bambini perché potessero sviluppare le loro attitudini. Parlare poi di un mondo per ogni bambino, in un mondo come siamo adesso, in quello che siamo adesso, che poi diventa un mondo senza pietà per quando saranno adulti, devo dire che mi lascia, io non dico di, come si dice, drizzarli, come si diceva una volta, un albero se non viene messo in riga poi cresce storto, cioè dichiarazioni che a noi sembrano fuori appunto di un altro mondo, e lo sono di un altro mondo, però non si pone, il mondo è quello che è, preoccupiamoci piuttosto di dar da mangiare ai nostri figli cose buone, non di dargli le tettine come ho visto a Report sterilizzate con un gas che fa venire in ospedale, monouso, per mangiare, per bere il latte non della mamma, non all'allattamento materno, un gas che fa venire il cancro in Italia, e non so da noi com'è. E devo dire che è un mondo adattato a ogni bambino, idealmente sarebbe, ma allora anche un mondo adattato a ogni adulto, e allora la società va a farsi
non vorrei dire benedire,
ma cioè, non lo so, a un certo punto questi bambini, con tutto, io sono d'accordo, oggi come oggi sembra che il bambino sia il re del mondo, non lo era fino a ieri.
Ma ora grazie,
non lo so, ma possiamo fare anche che tutto gira intorno a lui.
Possiamo fare commentare i nostri ospiti?
E con la scuola che resta quella che è, con le note, eccetera. Non lo so.
Grazie del suo intervento, Maura. Grazie. Un commento alle osservazioni di Maura. Insomma, adattare la scuola a tutti i bambini effettivamente non è forse facile, anzi è praticamente impossibile, però comunque ci si deve muovere in una certa direzione.
Ma penso che comunque bisogna tornare da capo, nel senso di dire cosa in realtà riusciamo a capire quando noi osserviamo la prima infanzia. E una cosa fondamentale che riusciamo a capire è che se noi creiamo delle condizioni che sono favorevoli allo sviluppo, per cui parliamo di sviluppo, e quando osserviamo un bambino piccolo vediamo che un bambino piccolo ha tutta questa grande disponibilità di essere curioso, di essere un esploratore, di essere esplorativo, quindi tutti aspetti estremamente positivi che purtroppo forse poi rischiano di andar persi più in là nel tempo. Ebbene, l'obiettivo principale è quello di permettere a ogni bambino di sviluppare le sue potenzialità. Quindi esistono delle potenzialità in partenza, e gli studi che sono stati compiuti anche poi più tardi in ambito scolastico mettono in evidenza che il favorire lo sviluppo di queste potenzialità più tardi rischia di essere fallimentare. Ecco per quale motivo poi il recupero di energie e di risorse non è più possibile se non si cura e non si dedica una sufficiente attenzione, soprattutto questi primi mesi, anni di vita. E un'ultima osservazione, è vero, cioè da un certo punto di vista, se si dice che ogni bambino ha potenzialità che sono particolari e quindi c'è una moltiplicità di percorsi esistenziali, non dobbiamo dimenticare che la società che poi ci aspetta, che aspetta le future generazioni, è una società nella quale le opportunità sono sempre più vaste, sempre più molteplici, ed è penso anche importante di avere qui una ricchezza di uomini che sappiano inserirsi nei numerosi ambiti e nelle numerose sfide che sono quelle della società del presente e del futuro.
È uno dei grandi meriti della mostra, La scoperta del mondo, che attualmente allestita a Bellinzona, è proprio quella di far vedere quali sono tutte le problematiche legate a questo periodo e avere anche degli spunti per una discussione. Ma la mostra non è l'unico evento, ce ne sono una novantina che sono in programma. Possiamo anticipare qualcuno, Paolo Bernasconi?
Assolutamente, diciamo che la mostra ha due parti, tutte e due di estremo valore, quella residenziale che abbiamo raccontato fino ad ora, ma poi ce n'è una non in ogni paese del Canton Ticino, ma in diverse regioni e praticamente in tutte le regioni del nostro territorio, quella legata a degli eventi che spaziano veramente da ogni punto di vista, per cui andiamo dal festival di teatro per bambini, alla fiaba, alle porte aperte nei nidi, a dei momenti di gioco, all'inaugurazione di un albero. Ecco, veramente ci sono tante attività che vanno ancora a segnare di quanto è sentita e forte l'attenzione verso la prima infanzia. Giusto per dire cosa succede oggi, prendendo il programma. Beh, oggi pomeriggio c'è un pomeriggio all'Arca a Locarno, delle famiglie diurne, per cui delle porte aperte, oppure c'è la possibilità di stampare un libro al Max Museo a Chiasso, un pomeriggio nella Casa Magica dell'Associazione INA. Ecco, ce ne sono appunto 92 da ieri, e queste attività si possono, questi eventi si possono scoprire tutti sul sito della mostra, che è scoperta-del-mondo.ch. Lì veramente c'è la lista degli eventi e si può scoprire giorno per giorno che cosa viene proposto da enti del territorio, per cui enti ticinesi.
Chiarissimo, siamo alle battute conclusive. Marco Galli, i genitori già ancora prima di diventare della nascita cominciano a preoccuparsi in un mondo che è in continuo cambiamento, e i problemi che avevano magari loro quando erano piccoli non sono sicuramente quelli che hanno i loro figli, oppure alcuni sì, altri no. Tanto per dare qualche punto di riferimento, dove vi trovano all'UFAG e che cosa voi avete anche come risorse per i cittadini?
Ma in francese c'è una bellissima parola che in italiano si fa fatica a tradurre, che è encouragement précoce. Quello che sostiene la mostra è proprio quello di sostenere i bambini, ma soprattutto anche i genitori, che possono trovarsi appunto in difficoltà, nell'avere tutta una serie di sostegni, appoggi, ma anche di autostima e di fiducia in se stessi, e la mostra su questo veramente aiuta molto e sostiene molto questo spirito. E quindi ci sono tutta una serie anche di enti che in parte sono quelli che propongono degli appuntamenti nel calendario nella scoperta del mondo, ma anche sul sito genitorialità.ch, per esempio, abbiamo una trentina di enti proprio per la consulenza e la formazione dei genitori, e quindi proprio vanno dalla prima infanzia, pensiamo ai consultori materno-pediatrici, oppure anche a degli accompagnamenti educativi per bambini più grandi in quelle famiglie che si possono trovare in un momento di difficoltà. C'è veramente un'offerta che è cresciuta molto in questi anni a disposizione, e anche per fortuna adesso accessibile anche sul sito, per esempio, t.ch/infofamiglie, dove veramente si trovano tutta una miriade di informazioni su questo tipo di supporti alle famiglie che possono trovarsi in un momento di difficoltà, che semplicemente vogliono essere dei migliori genitori.
Bene, essere dei migliori genitori è quello che tutti ci auguriamo, siamo in chiusura di questo Mille Voci dedicato alla prima infanzia e alla scoperta del mondo. Saluto e ringrazio i nostri ospiti: Dieter Schürk, psicologo dello sviluppo e membro della Commissione Svizzera per l'UNESCO, Paolo Bernasconi, segretario generale di CEMEA, Marco Galli, capo ufficio dell'Ufficio del Sostegno a Enti e Attività per le Famiglie e i Giovani. Anche il servizio pubblico può essere d'aiuto ai cittadini, ai futuri genitori, ai genitori attuali, e di sicuro partecipa a un dibattito costruttivo per rendere una società più vivibile e migliore nei limiti del possibile. Da Cristiano Castelletti è tutto, buon proseguimento in compagnia dei programmi di Rete 1.